come sei con Dio, sei con gli altri. Voglio ricordare la parte delle beatitudini di Gesù, la numero 5, 6 e 7, poi dico due parole sull'ottava beatitudine, alla fine non mi dilungherò sull'ultima beatitudine, parlerò soprattutto, ripeto, della numero 5, 6 e 7. Queste beatitudini di Gesù ci fanno capire che dal nostro rapporto con Dio dipende il nostro rapporto con gli altri. Le beatitudini di Gesù ci mostrano la corretta lente per osservare noi stessi, i nostri errori, ma anche la lente per guardare a Dio e per basare il nostro rapporto, le nostre relazioni con gli altri. La nostra attitudine verso Dio è la più potente influenza in ogni relazione. Nessuna relazione caratterizza la qualità delle nostre relazioni come il nostro rapporto con il Signore. Lo vedremo. E Gesù parla di tre attitudini che caratterizzano il nostro rapporto con Dio e di conseguenza col prossimo. Prima attitudine chiave: la misericordia. Gesù dice in Matteo capitolo 5: beati i misericordiosi, perché a loro misericordia sarà fatta. Ci fermiamo. Prima attitudine verso Dio che determina anche la qualità spirituale del nostro rapporto con gli altri. La misericordia che cos'è? È la considerazione, la compassione per chi ha bisogno, per chi è nel dolore, nella miseria, nell'angoscia. Perché ho voluto dire innanzitutto la misericordia è la considerazione, prima ancora che la compassione? Perché io non posso avere compassione o misericordia di qualcuno se non mi sono fermato per dare attenzione a quella persona. Il primo passo, il corridoio che porta alla misericordia, l'intro alla misericordia, è la considerazione. Se non consideri qualcuno, non puoi averne compassione. Se non ti fermi e dai ascolto, tempo, non ci metti il cuore, non puoi aver cura del bisogno di qualcuno che è nel dolore, nella miseria, nell'angoscia, come ho detto nella definizione. Gesù dice: beati, felici, benedetti. Quanto saranno felici chi? I misericordiosi. Perché? Perché riceveranno misericordia. Chi riceve misericordia da Dio, volendo invertire l'ordine, ma non il senso di questa beatitudine, chi viene perdonato da Dio, chi ha gustato, chi ha fatto l'esperienza della misericordia di Dio, non può non perdonare, non essere misericordioso. Quando si parla di misericordia, pensiamo al perdono di Dio innanzitutto, al cuore di Gesù. Pensiamo alla parabola del buon samaritano. Gesù dice a chi l'aveva interrogato: chi è il prossimo? Chi si è fatto prossimo? Chi si è avvicinato veramente? È stato solidale verso colui che era stato vittima dell'aggressione? E quell'uomo risponde correttamente: ma Signore, il prossimo del malcapitato è chi gli usò misericordia. Ecco la misericordia cos'è nel dizionario di Dio. Avere misericordia vuol dire avere innanzitutto considerazione. Mentre i primi due che erano capitati sul posto, il luogo dell'aggressione, erano andati oltre, erano passati dal lato opposto, non avevano avuto considerazione verso la vittima dell'aggressione, della rapina, mentre il samaritano dà considerazione, si ferma, dà tempo, investe del denaro, rinuncia a determinate cose. La misericordia, beati i misericordiosi, perché a loro misericordia sarà fatta. Il sentimento, la misericordia che prova chi vuole recare sollievo, prendersi cura dell'altro. Gesù ci dirà più avanti, in Matteo capitolo 6 versetto 14, che se perdoniamo le colpe degli altri, il Padre Celeste perdonerà le colpe. La misericordia sì ci porta alla considerazione, all'aiuto, alla solidarietà, alla rinuncia di se stessi, ma la misericordia è collegata anche al perdono. Come ricorda Gesù poco più avanti, sempre in questo discorso chiamato Sermone sul Monte, da cui sono tratte le beatitudini di Gesù. Cosa ti sta chiedendo il Signore? Ti sta chiedendo di avvicinarti a qualcuno che si è allontanato? Gesù ti sta chiedendo di fare quel passo che forse qualcuno non è disposto a fare. Essere il prossimo, cioè avvicinamento. Il Signore che cosa ti sta chiedendo? Di perdonare. Diversamente Dio non potrà perdonarti. Se io non perdono, Dio non potrà perdonarmi. Perché? Perché non do valore alla misericordia di Dio. Se io do valore alla misericordia di Dio, se io ricevo davvero il perdono di Dio e sono riconoscente al Signore per il suo amore, viene da sé che io, con l'aiuto di Dio, perdoni chi mi ha fatto qualche torto, chi mi ha fatto qualche danno. Ecco perché il Signore insiste sul perdono, mettendo addirittura questa pesante, impegnativa clausola. Se tu non perdoni, io non posso perdonarti. Perché? Perché se tu non perdoni, non hai compreso il mio perdono, non hai capito il mio amore, la mia misericordia, non hai ricevuto davvero la mia grazia. Vi ricordate la parabola del servitore spietato? Quell'uomo, quel servo che aveva un debito enorme verso il re, il suo signore, sembra essere un funzionario pubblico, che aveva un debito pazzesco, gigantesco, milioni di euro potremmo dire, verso lo Stato, l'erario dello Stato, le casse dello Stato. Quell'uomo viene perdonato, cioè il suo debito viene condonato dal re. Cosa fa quell'uomo che ha goduto della cancellazione totale dei suoi debiti, evitando la prigione fino ad esaurimento, a sanamento del debito per sé e per la sua famiglia? Cosa fa quell'uomo? Uscendo dal palazzo del re, incontra un suo conservo, un suo collega, che gli doveva qualcosina, aveva un piccolo debito nei suoi confronti, e gli dice: devi darmi i soldi. A momenti lo strangolava, dice Gesù in quella parabola, a titolo di esempio. Quando il re venne a sapere del comportamento spietato del servitore, del funzionario, a cui era stato condonato l'enorme debito, allora muta il provvedimento e dice: arrestatelo. Rimarrà in prigione finché non avrà pagato fino all'ultimo centesimo. Così è di chi, dice Gesù, non perdona di cuore il proprio fratello. Beati i misericordiosi, perché a loro misericordia sarà fatta. Beato chi ha considerazione, felice davvero chi ha compassione per chi è nel bisogno, nel dolore, nella miseria, nell'angoscia, il buon samaritano. Felice è chi è disposto a cancellare, a passare sopra alle colpe degli altri, agli errori degli altri. Misericordia. La misericordia mi aiuterà, ti aiuterà ad avere un buon rapporto con Dio e un buon rapporto con gli altri, perché qualunque relazione vera, duratura, si deve basare necessariamente sul perdono. sul perdono, perché ogni relazione umana è segnata dagli errori. Secondo, Gesù ci parla di purezza. Come sei con Dio, così sei con gli altri. Non solo in tema di misericordia, anche parlando di purezza. E Gesù dice, beati i puri di cuore, perché vedranno Dio. Potremmo dire, chi ha visto Dio è puro di cuore. Vale per il presente, cioè chi ha Dio davanti, chi ha Dio presente, colui o colei per i quali Dio è reale, cerca di avere un cuore puro. Ma questa verità di Gesù sicuramente la si può anche proiettare nell'eternità. Cioè, soltanto chi è puro di cuore, chi è purificato da Dio per mezzo di Gesù, e allora incontrerà il Signore, vedrà un giorno il Signore nell'eternità. Quindi questa beatitudine trova applicazione sia nel presente della vita dei discepoli di Gesù, sia nel loro futuro eterno. Beati i puri di cuore, perché vedranno Dio. Si parla qui di purezza interiore, purezza vera, purezza dell'anima, che è il contrario rispetto alla purezza rituale dei farisei. I farisei erano molto attenti ad essere ritualmente, religiosamente puri, adeguati. Gesù dirà, voi farisei, Luca 11:39, voi farisei, pulite l'esterno della coppa e del piatto, ma il vostro interno è pieno di rapina e di malvagità. I farisei, così attenti nel lavarsi le mani, nell'osservare tutte le tradizioni, i calici, i recipienti, tutto ciò che veniva utilizzato nel servizio, nel tempio, i farisei seguivano tutti i protocolli direttamente o indirettamente collegati alla legge di Mosè. Ma il loro cuore era indifferente al messaggio di Gesù. I farisei spesso si opponevano alle parole del Signore, gli facevano guerra, armavano polemiche continue verso Gesù e i suoi discepoli. A cosa serve cercare soltanto la purezza esteriore, sembrare puri di cuore, onesti, sinceri, quando dentro invece c'è ipocrisia, c'è falsità? Non serve a nulla, anzi è controproduttivo. Chissà di dover vedere, incontrare Dio un giorno, non è solo onesto davanti al Signore, giudice di tutti, ma è sincero verso chiunque. Gesù qui ci sta parlando, chiesa, amici, di trasparenza, di assenza di ipocrisia, di falsità. Beati i puri davvero, chi ha il cuore pulito, beato, felice, dice Gesù, quanto sarà felice, è il senso delle parole di Gesù, chi è sincero, chi non deve studiare le versioni dei fatti da fornire, bugia numero uno, bugia numero due, bugia numero tre, report numero uno, numero due, numero tre, cosa ho detto, aspetta, fammi ricordare, fammi pensare, se no cosa gli racconto, aspetta, non rispondo adesso, devo un attimo pensarci sopra, chiamo io dopo, perché forse devi studiare le cose da dire. Signore, vogliamo avere un cuore puro davanti a te, non vogliamo nasconderci, non vogliamo rifugiarci nell'ipocrisia, non vogliamo fare come i nostri antenati, Adamo ed Eva, vi ricordate? Peccano davanti a Dio, fanno la cosa sbagliata rispetto alla legge di Dio, quale rimedio trovano? Cucirsi un bell'abito, pensare a una bella confezione con foglie di fico per coprire la loro vergogna, la loro trasgressione. No, non vogliamo trovare i nostri rimedi, non vogliamo trovare una purezza rituale, solo apparente come i farisei al tempo di Gesù. Ma vogliamo dire al Signore, come chiedeva il re Davide, Signore, crea in me un cuore puro. Crea in me, Signore, un cuore puro. Voglio avere un cuore pulito davanti a te, Signore, perché ho confessato a te i miei peccati. Signore, voglio essere sincero davanti a te, perché chi ha davanti te, Signore, ti prende a modello. Gesù parla di trasparenza, di purezza nei pensieri, nei propositi, nei sentimenti. Signore, purificaci. E allora saremo davvero felici nell'attesa di vederti. Quindi misericordia, che caratterizza la nostra vera attitudine verso Dio e verso gli altri, purezza, e poi impegno per la pace. Gesù dice: beati quelli che si adoperano per la pace, perché saranno chiamati figli di Dio. I figli di Dio si adoperano per la pace. Perché? Perché Dio è un Dio di pace. Perché Dio è un pacificatore. Perché Dio non è per la guerra, ma è per l'armonia. I conflitti ci sono purtroppo e possono nascere anche in motivo della fede. Gesù ne ha parlato. Matteo 10, da 34 a 36, Gesù parla di possibile conflitto nelle famiglie o in altri contesti a motivo della fede. C'è chi ama Gesù, chi lo segue, e chi invece ha tutt'altri scopi, obiettivi, e quindi non può esserci armonia quando c'è chi vive per Gesù e c'è chi non vuole assolutamente pensare a Dio e fare la sua volontà. Quindi il conflitto non è sempre evitabile, ma noi dovremmo assolutamente impegnarci per la pace. Non dovremmo mai cercare il conflitto o esserne responsabili. Il credente, il discepolo di Gesù, non può essere gente di guerra. Se c'è un conflitto a motivo della fede, se c'è un conflitto non voluto, può capitare, purtroppo, è un dato di fatto, un distacco, un conflitto, dei silenzi, la possibilità che sfuma di condividere del tempo con qualcuno quando non dipende da noi. Ma dovremmo, fratelli, amici, cercare sempre la pace. Un discepolo di Gesù è seriamente attivo nel cercare di trovare l'incontro ed evitare lo scontro. Nella lettera prima dell'apostolo Pietro, capitolo 3, versetto 11, si parla di cercare la pace e perseguirla. Quindi biblicamente la pace non è soltanto un ideale, una nobile idea, un eccellente proposito. Biblicamente la pace è per il credente un impegno, è un obiettivo. Sei un agitatore o un pacificatore? Stuzzichi o passi sopra alle provocazioni? Cristo, che ci dice: beati quelli che si adoperano per la pace, saranno chiamati figli di Dio, egli ha fatto la pace mediante il sangue della sua croce. La venuta di Gesù, la vita di Gesù, la sua morte, risurrezione, ascensione, Gesù, in una sola parola, ci parla di pace. Egli è il principe della pace. Egli è venuto per riconciliare l'uomo a Dio Padre. Quindi con un Dio così, per Padre, per quanti sono figli di Dio, non si può essere per la divisione, non si può essere per la guerra, per la frattura, per la separazione. Con un Dio che si adopera da sempre e lo farà per sempre per la pace, noi non possiamo cercare divisioni, guerra, litigi. Adoperiamoci per la pace vera. Adoperarsi per la pace autentica, non di facciata, è faticoso. Cosa comporta l'impegno per la pace? Pensavo innanzitutto all'ascolto. Se ti vuoi adoperare per la pace, prepara le orecchie, dovrai ascoltare tanto. Dio ci ascolta, Egli è per la pace. Se vogliamo essere per la pace, come leggiamo altrove nella Bibbia, lettera dell'Apostolo Giacomo, vogliamo essere pronti ad ascoltare, lenti a parlare, lenti all'ira, alle reazioni impulsive, alla rabbia subito espressa, fatta divampare. Se vuoi essere per la pace, come Gesù dice, spera, raccomanda, preparati non solo ad ascoltare, ma anche a rinunciare a te stessa, a te stesso, perché mentre prendi a cuore la situazione di qualcuno, la tua vita passa momentaneamente in secondo piano. Ci vuole dedizione per essere uomini e donne di pace. Ci vuole pazienza. Pazienza perché delle volte i risultati non sono quelli sperati. Ma io sono per la pace. Ma Gesù non mi dice che l'obiettivo sarà presto raggiunto. Gesù mi dice: devi adoperarti per la pace. E già per il nostro impegno noi potremmo fregiarci del titolo di figli di Dio, perché abbiamo conosciuto il Dio di pace, perché il Signore della pace Gesù vive in noi, ci adoperiamo per la pace, ma ci vuole pazienza. Dobbiamo prepararci anche a qualche frustrazione. Quante volte il tuo tentativo nobile di portare pace a casa, di portare pace tra due persone, tra qualcuno, quante volte quel tentativo è fallito, almeno per il momento. Tu ti adoperi per la pace, tu lavori per la pace, tu vuoi essere una portatrice, un portatore di pace. Beata te, dice il Signore stamattina, beato te, quanto sarai felice, dice il Signore. Ma Gesù non esclude la frustrazione di chi ha fatto del meglio per stare in pace con tutti, come dice altrove la Bibbia, ma ci sono delle volte in cui purtroppo non raggiungiamo l'obiettivo della pace. Quando non riusciamo nell'obiettivo di Dio di portare la pace, continuiamo a pregare il Signore, non ci scoraggiamo, prepariamoci ad un eventuale tentativo, prova per essere portatori di pace da parte del Signore, ma non ci scoraggiamo. Per quanto dipende da voi, dice la Bibbia, state in pace con tutti, per quanto dipende da voi. Delle volte, nonostante tutto, il nostro impegno, la nostra dedizione, non c'è la pace, ma noi vogliamo fare la nostra parte. Quanto è stata faticosa la pace con Dio per mezzo di Gesù. Gesù ha dato la sua vita per riconciliare l'uomo a Dio Padre. Gesù ha dato la sua vita per fare dei due popoli, dice la Bibbia, giudei e non giudei, un unico popolo, i riscattati del Signore Gesù. Quanta fatica, quanto impegno da parte di Dio. C'è la croce di mezzo, c'è la vita di Gesù, c'è la sua morte di mezzo. È stata costosa la pace che Dio ha guadagnato per noi, che Dio ci ha fatto conoscere, che Dio ha reso concreta per mezzo di Gesù. E allora apprezziamo questo dono di Dio della pace. Non sottovalutiamone assolutamente il valore. Anche quando dovesse essere difficile portare questo dono di Dio al mondo, intorno a noi. L'ultima beatitudine, di cui dico giusto qualcosa, non faccio un commento dettagliato, ma Gesù conclude le beatitudini con una lunga beatitudine, l'ottava, una beatitudine più articolata rispetto alle altre. Guardate quanto è lunga. Beati perseguitati per motivo di giustizia, perché di loro è il regno dei cieli. Cioè, quando la pace si spezza, quando c'è il conflitto ed esso diventa insanabile, quando i discepoli, pur con il loro impegno e il loro cuore per la pace non riescono a stabilire intorno a loro quella pace che viene da Dio. E allora Gesù prepara i suoi discepoli. Beati voi, continua Gesù a dire, quando vi insulteranno, vi perseguiteranno, mentendo, diranno contro di voi ogni sorta di male per causa mia, rallegratevi, giubilate, perché il vostro premio è grande nei cieli, perché così hanno perseguitato i profeti che sono stati prima di voi. Oh Signore, aiutaci a ricordare anche questo, che quando le nostre preghiere, quando il nostro impegno non dovesse andare a buon fine, Signore, aiutaci a sopportare per amore Tuo la persecuzione, gli insulti, le bugie contro di noi a causa della nostra fede, della nostra condotta eticamente cristiana. Gesù qua dice in maniera paradossale, e chi non crede ritiene queste parole di Gesù qualcosa di folle. Ma come? Fate la festa? Il giubilo è più della gioia. Il giubilo è il festeggiamento. Faccio qualche esempio di giubilo. Quando la tua squadra vince il campionato, squadra di calcio o un esempio sportivo di altro tipo, fatelo voi stessi personalmente. Quando forse ha vinto il tuo partito, le elezioni, eccetera, basta, mi fermo qui. La festa, il giubilo, l'esultanza, il trionfo, questo è il senso delle parole di Gesù. Anche quando doveste, tra virgolette, fallire, le vostre preghiere sembrano non funzionare, il vostro impegno sembra non essere apprezzato, con il fine della pace, Gesù dice ai suoi discepoli: sii felice lo stesso, sii felice perché avrai la ricompensa nel cielo, per le tue preghiere per la pace, per il tuo impegno per la pace, per le tue rinunce per la pace, perché forse si sono ingrandite le orecchie a forza di ascoltare, sei diventato quasi un pachiderma e avrai la ricompensa nel cielo. Il tempo che hai speso, i minuti al telefono, ne sarà valsa comunque la pena, perché beati quelli che si adoperano per la pace, saranno chiamati figli di Dio. Ringrazia Dio stamattina, anche se non vedi il frutto sperato per il tuo impegno, le tue lacrime, la tua dedizione, il tuo amore verso il Signore e il tuo amore per il prossimo, per la tua famiglia. Ringrazia Dio anche per la pazienza, per l'impegno, per la frustrazione che hai provato, perché Dio ti ricompenserà. E perché spesso chi ha parlato da parte di Dio, vedi i profeti dell'Antico Testamento, è rimasto inascoltato. Quante volte i profeti, quante volte chi ha parlato da parte del Signore non è stato accolto da applausi, da entusiasmo. O quante volte, ricordiamo il profeta Ezechiele, magari c'è stato un ascolto positivo, entusiasmante, addirittura euforico di quello che abbiamo detto da parte di Dio. Ma il Signore diceva a Ezechiele: guarda che il popolo, quando tu parli, è come chi si mette seduto, si mette comodo e ascolta delle belle canzoni d'amore, di chi ha una bella voce e sa suonare bene. Dice proprio così il Signore al profeta Ezechiele: non ti scoraggiare, Ezechiele, perché spesso chi ascolta la parola di Dio, almeno nell'immediato, o è ostile, o volta le spalle, o sbotta, o reagisce male, se la prende con chi parla da parte di Dio, oppure può capitare che c'è entusiasmo, c'è un bel accoglimento, ci sono sorrisi stampati, ci sono bei commenti. Che bello quello che è scritto nella Bibbia, che bello quello che si è detto in chiesa, che bello quel libro cristiano, te lo consiglio. Ma sono come belle canzoni d'amore. La tua canzone d'amore preferita, che ti porta all'estate, non so di quale anno, a quell'innamoramento, a quell'emozione, al festival, al concerto. Bella canzone. Che bravi, che brava band, che bravo quel cantante, bravo quell'artista. Ma è tutto lì. È tutto solo a fior di pelle, solo emozioni in campo religioso. Non ci stanchiamo, cari, di adoperarci per la pace. Ma non solo, non ci stanchiamo, sto per concludere, di utilizzare la moneta di Dio nelle relazioni. Il valore della misericordia. Beati i misericordiosi, perché a loro misericordia sarà fatta. Beato, felice chi perdona, perché sarà perdonato da Dio, perché ha compreso l'amore di Dio, la sua misericordia. Oh, beati puri di cuore, vedranno Dio, l'hanno incontrato, lo vedranno un giorno faccia a faccia, alla fine di questo tempo, quando il Signore ritornerà. Come sei con Dio, sei con gli altri. Come sono con Dio, sono con gli altri. Sono misericordioso se ho compreso la misericordia di Dio. Ho un cuore puro se ho incontrato Dio e vorrò incontrarlo viso a viso. Mi impegno per la pace, mi adopero per essa, perché sono diventata un figlio, una figlia di Dio. Vogliamo fare tesoro di questi insegnamenti di Gesù, di queste beatitudini, per rendere meravigliosa la nostra relazione, il nostro rapporto con Dio e di conseguenza un rapporto con gli altri costruito sulle basi di Dio. Amen. Preghiamo insieme il Signore, ci alziamo in piedi.